America.
Come America di martedì 18 marzo 2025. Siete all'ascolto di Radio Popolare. Un saluto da Emanuele Valenti
e da Roberto Festa, ciao.
Allora Roberto, oggi finalmente siamo insieme in studio, sono contento, sì. Non sono qua da solo, con te collegato dall'esterno. Allora, abbiamo deciso di dedicare tutta la puntata di oggi alla questione immigrazione, la questione migratoria, oltretutto una questione importante, mi sembra, no? Che tu già nelle scorse settimane o un tuo passaggio, no? Forse l'unica questione sulla quale Donald Trump può vantare dei risultati, no? Fino a un certo punto, e quindi andiamo a vedere quanto questo sia vero. Allora, ci sono oltretutto dei fatti, perché poi nelle ultime ore, in questi ultimi giorni, sono anche successe delle cose importanti. Da cosa vogliamo partire? Dalla questione della deportazione dei migranti venezuelani. Ripetiamo i fatti, cosa è successo?
Allora, è successo che venerdì Trump ha emesso un ordine esecutivo in cui annuncia che verrà usato l'Alien Enemies Act per deportare centinaia e centinaia di persone che sono negli Stati Uniti, soprattutto detenute prigionieri negli Stati Uniti. Allora, che cos'è l'Alien Enemies Act? L'Alien Enemies Act è una legge votata nel 1798, quindi una legge del Settecento, che è stata utilizzata tre volte nella storia americana in momenti particolari, cioè nel 1812, ai tempi della guerra con la Gran Bretagna, durante la prima e durante la seconda guerra mondiale. Che cosa dice l'Alien Enemies Act? Dice sostanzialmente che gli Stati Uniti possono arrestare, ricollocare o quindi detenere o espellere, deportare persone stranieri che appartenenti a paesi ostili agli Stati Uniti in tempo di guerra.
E infatti hai citato tre passaggi, ok. Stati Uniti americani erano in guerra.
Ecco. Okay. Allora, perché lui l'aveva già detto in campagna elettorale che l'avrebbe fatto, e in effetti lo sta facendo.
Quindi questa è la quarta volta che viene
Questa è la quarta volta, ma che almeno che...
Noi non lo sappiamo, gli Stati Uniti non sono in guerra.
Non sono in guerra, però chissà. Allora, lui che cosa vuole usare nei confronti di criminali comuni, potremmo dire, cioè spacciatori, reati, furti, anche omicidi, no? Però reati comuni, li definisce terroristi appartenenti a paesi che nuociono agli Stati Uniti. E quindi vengono espulsi, vengono deportati in base appunto al fatto di essere terroristi. Già qui c'è uno slittamento importante e anche molto grave, nel senso che c'è un allargamento enorme della definizione di che cos'è il terrorismo. Ecco, no? E questo è già molto interessante. Ma c'è un altro aspetto, una sorta di giallo che si è venuto a creare su questa questione. Cioè, cosa succede? Succede che Trump annuncia queste deportazioni sulla base dell'Alien Enemies Act. Ci sono cinque venezuelani che...
Ricordiamo, Roberto, che Venezuela e Stati Uniti
ancora
prima di Trump, in realtà, non sono mai andati molto d'accordo. L'amministrazione venezuelana di Maduro, insomma,
e non li accetta,
non è ben accolta, ben digerita a Washington.
Quindi non li possono rimandare in Venezuela, perché il Venezuela è uno di quei paesi che non accetta i propri... quelli che sono prigionieri, attenzione, sono prigionieri in attesa di processo, non sono prigionieri nelle carceri americane che sono stati condannati, sono in attesa di processo la gran parte di questi, quindi sono presunti criminali. Anche su questo vale la pena forse di sottolineare la cosa. Comunque questi 5 venezuelani fanno appello contro la decisione, contro l'ordine di Trump. Trump blocca quei 5, il Dipartimento della Sicurezza Nazionale bloccano quei 5, ma espellono 238 altri venezuelani, ecco, insieme, che fanno parte di questa gang che si chiama Tren de Aragua, insieme ad una decina di salvadoregni che fanno parte di un'altra gang.
Ma erano in carcere? 13, eh?
Erano tutti in carcere, okay. Nelle carceri americane. Perché? Perché c'è stato un accordo a inizi febbraio che il segretario di Stato americano ha fatto con il presidente
del Salvador
Bukele,
mi ricordo, sì.
Nayib Bukele, per mandare i propri detenuti in El Salvador. In cambio Bukele che cosa prende? Prende dei gran soldi, perché ognuno di questi...
Forse accettavano anche cittadini di altri paesi.
Sì, sì, di altri paesi, non soltanto. Infatti accettano i venezuelani.
Ecco, adesso mi torno.
238 venezuelani. Allora, questi vengono, i 5 diciamo che fanno, vengono bloccati. Però loro ne mandano 238 più una decina circa di salvadoregni. Partono due aerei da una base militare in Texas, arrivano in Honduras, ne scaricano una parte in Honduras e il resto dall'Honduras, poi l'aereo riparte e va verso El Salvador. Cosa succede però? Succede che contemporaneamente, quando appunto si diffonde la notizia della partenza, l'American Civil Liberties Union fa una causa contro la decisione presso un tribunale federale a Washington DC. Il giudice, di fronte appunto a questo uso della nozione dell'Alien Enemies Act, cosa fa? Blocca e dice: in qualsiasi momento gli aerei devono tornare, anche se sono in volo. L'amministrazione dice che a quel punto gli aerei erano già atterrati in Honduras e in El Salvador. Allora, c'è una ricostruzione interessante di ABC News che dice... Allora, il giudice, si chiama Boasberg, ha ordinato all'amministrazione di rispettare immediatamente i suoi ordini, quindi
fermare
l'operazione, alle 6:46 di sera, 18:46 di sabato sera. Allora, i voli sono atterrati in Honduras alle 7:37
ogni dopo.
PM, alle 7:30, quindi 19:37, e alle 8:10 i due voli, e quindi sono andati quindi poi in Salvador. Vuol dire che quando il giudice ha chiesto all'amministrazione di rispettare appunto l'ordine, i voli erano ancora in volo e non sono tornati indietro.
Okay.
Quindi l'amministrazione ha disatteso un ordine del tribunale. E quindi questo è un problema, anche se dicono che non è così. In realtà probabilmente è così, perché insomma è una questione anche...
Chi è che lo dice? L'amministrazione?
L'amministrazione
si difende.
Dice, sì, Caroline Leavitt dice che erano già arrivati. Tra l'altro Bukele ha pubblicato due cose abbastanza agghiaccianti. La prima...
Il presidente del Salvador
ha pubblicato immagini sui social in cui si vede un video di queste persone, questi detenuti, che scendono dall'aereo, ammanettati, incatenati, piegati, arrivano in prigione, vengono rapati a zero. E il video poi è stato rilanciato da Trump. Seconda cosa... A un certo punto Bukele fa uno screenshot dell'ordine del giudice e scrive sotto: "Oops, too late." Ops, troppo tardi.
Sì, un po' come se fosse un gioco, diciamo, ecco, un po' sulla linea con la strategia comunicativa di Trump.
Ecco, ecco, quindi questo è un tema. Quindi qui ci sono due temi importanti. Da un lato, ovviamente, è successo in altre occasioni, per esempio, su ordini dei tribunali che imponevano all'amministrazione di riprendere il flusso di finanziamenti per una serie di agenzie e di programmi federali che erano stati cancellati, e la cosa non è stata fatta per tutti i programmi federali che erano appunto diciamo erano stati bloccati. Quindi c'è un tema di, come dire, del fatto di disattenzione, di disattendere quello che i tribunali federali ordinano. Dall'altro lato c'è questa importante trasformazione di reati, chiamiamoli comuni, insomma, comunque che riguardano appunto furti, denaro, droghe, eccetera, in reati di terrorismo. E l'uso appunto di una legge che è stata concepita per i è la legge, diciamo, l'Alien Enemies Act, è la legge che permise a Roosevelt di raccogliere e detenere nei campi di concentramento, nei campi di detenzione, migliaia di giapponesi, cittadini di origine giapponese durante la Seconda Guerra Mondiale. È quella cosa lì che viene ora riportata appunto in auge.
Quindi la questione è, insomma, da qualsiasi parte la si guardi, un po' la è l'aspetto, no? Stando sui fatti, è proprio l'aspetto legale della legalità, da una parte come viene interpretata una vecchia legge, dicevi, di secoli, e dall'altra parte invece questa, no? Questa sentenza del tribunale, di un tribunale di Washington, ma l'amministrazione americana dice ormai lo abbiamo già fatto. Un'altra delle questioni, mi sembra, Roberto, di cui parlavamo poco fa, prima di venire in trasmissione, riguarda invece la riapertura di alcuni centri per migranti in Texas. Ecco, perché questa questione è importante, poi su questo, sulla questione riapertura, perché quindi vuol dire che qualcuno li aveva aperti o li aveva chiusi, ti voglio fare una domanda, vai.
Allora, sono due centri di detenzione che si trovano in Texas, a sud di San Antonio, quindi praticamente al confine con il Messico. Ha riaperto il centro di Carnes ed è di prossima riapertura Dilley. Entrambi, attenzione, sono centri di detenzione che stanno, uno aperto e l'altro che sta per essere riaperto, per le famiglie. Cioè... l'idea,
famiglie di migranti.
Famiglie di migranti. Allora bisogna fare un po' di storia. Perché? Perché l'idea di aprire appunto dei centri di detenzione per le famiglie, quindi cosa vuol dire per le famiglie? Padre, madre, di solito,
bambini.
E i bambini. Ecco, fu concepita da Bush nel 2006, che aveva aperto un centro di detenzione per le famiglie in Texas, a nord-est di Austin, si chiama Hutto. Obama ne aveva aperti due, che sono gli stessi due che stanno riaprendo adesso. Obama è stato il presidente che ha finora detenuto più famiglie nella storia degli Stati Uniti. Perché? Perché si era di fronte ad una forte diciamo aumento di arrivi, e Barack Obama, presidente democratico, è stato il presidente che ha detenuto più famiglie. Quando è arrivato Trump, ha continuato, quindi noi spesso pensiamo che sia stato Trump
quello
a iniziare, ecco, le detenzioni delle famiglie e dei bambini. Non è così, è stato Obama. Trump le ha tenute aperte. Quando è arrivato
Trump primo,
quando è arrivato Biden, ha chiuso i centri di detenzione per le famiglie. Perché? Perché c'era una forte pressione da parte delle organizzazioni per i diritti civili, democratici, eccetera, che non volevano. Perché, attenzione, poi qui c'è un tema anche giuridico importante. Allora, un minore può essere detenuto nei centri di detenzione al massimo per 72 ore. Quindi tu li metti con le famiglie, però dopo tre giorni, secondo la legge americana, statunitense, devono essere spostati in centri che non sono centri di detenzione, ma sono centri di raccolta per...
Non si tratta di famiglie appena arrivate negli Stati Uniti,
ecco,
giusto?
Ecco, questa è un'altra cosa interessante, perché allora nel 2000, quando al momento del primo mandato di Trump, gran parte di queste famiglie detenute erano famiglie che avevano appena cercato di passare il confine, perché si era in un momento in cui appunto gli arrivi erano ancora molti. Adesso invece gran parte di questi qua ormai non arriva quasi più nessuno, cioè perché alla frontiera ci sono forti misure di sicurezza, quindi non arriva più nessuno. Quindi Le centinaia di persone che stanno per entrare o sono già entrate in questi centri di detenzione sono persone che si trovano negli Stati Uniti anche da 10 anni. Quindi ci sono delle, delle operazioni di polizia un po' ovunque, gente che arriva ovviamente dal Sud America, ma anche dall'Angola, dal Centro America, diciamo. Angola, però Brasile, l'Iran, la Romania, la Russia. Vengono presi
e stranieri. Diciamo, ma l'obiettivo è quello della deportazione.
L'obiettivo è quello della deportazione. Però il problema qual è? Che tu a quel punto hai centinaia di persone che vivono da anni negli Stati Uniti e tu unisci i figli, perché è una cosa che l'amministrazione Trump e non solo pensa è che il fatto di mettere insieme le famiglie e quindi anche i bambini è un forte disincentivo, cioè la gente ci pensa due volte prima di finire con i figli in un centro di detenzione, perché ovviamente anche se dicono che questi centri di detenzione sono dei piccoli paradisi, ecco, probabilmente non lo sono. Ecco, tenere presente un'altra cosa importante, che sono entrambi gestiti da società carcerarie private che hanno contratti con la USA Customs and Immigration Enforcement, quindi con l'agenzia dell'immigrazione. Allora, il sito di Carnes, che è quello che è stato appena riaperto, è una struttura di 1328 posti ed è gestito da Geo Group, mentre invece Dilley, che sta per essere riaperto, 2400 posti, gestito da Core Civic. Quindi sono strutture gestite dai privati. Ecco, e questo
una è una garanzia in meno.
Ecco,
se vogliamo.
Sì, diciamo. Ecco, a questo punto però non si sa più di garanzie. Ecco, il tema importante è che comunque minori, anche bambini, vengono detenuti, certo, con le loro famiglie, e si spera almeno quello, ecco, in questi centri di detenzione che li stanno riaprendo. It's just the sort of mood I'm in. Burning moonlight, like fire, like food. Think about it as hard as you can. What does it mean? What's the plan? Is it what we say? Is it right? I'm walking in fire. I'm burning moonlight. Burning moonlight to survive. Walking in fire is my life. I nearly had a plan. My thoughts go one by one. Wherever I go, I'm alone. I walk in fire, no one can know. Though I love the light, is it what we say? Is it right? I'm walking in fire. I'm burning moonlight. Oh, oh. Burning moonlight to survive. Walking in fire is my life. Walking in fire
is my life.
Roberto, c'è una, a proposito, no, di clima che si respira negli Stati Uniti, a proposito di tutto quello di cui stiamo parlando, quindi immigrazione, le deportazioni, c'è una storia, mi sembra, rappresentativa, no?
Sì, allora,
dà un po' il senso, una delle tante.
Sì, allora abbiamo insistito molto su Mahmoud Khalil, il, certo, ragazzo trentenne, studente, ex studente di Columbia University, è stato preso, arrestato, in attesa, anche
in
lui
carcere,
in,
no?
In carcere, sì, okay. Sì, è in carcere in Virginia ancora. Allora, c'è un altro, ce ne sarebbero tanti, però interessante, per esempio, il caso di questa dottoressa, si chiama Rasha Alevier, ha 34 anni, è una cittadina libanese, lavorava fino a poco tempo fa a Brown University, è una nefrologa molto importante, ha preso, è andata a casa sua in Libano, a Beirut, a trovare la famiglia, è rientrata negli Stati Uniti, lei ha un regolare visto di lavoro, tra l'altro, no? È un regolare visto
negli Stati Uniti.
Negli Stati Uniti. È stata fermata alla frontiera, è una dottoressa, un medico, è stata fermata alla frontiera, bloccata dalle autorità. A quel punto Brown University e i suoi avvocati si sono rivolti ad un giudice, il giudice ha chiesto all'agenzia dell'immigrazione, appunto lo US Customs and Immigration, di non deportarla, di non coso, nonostante questo lei è stata deportata, è stata fatta salire su un viaggio,
l'hanno rimandata a Beirut,
no, l'hanno rimandata a Parigi e poi da Parigi probabilmente rientrerà a Beirut. Questo quindi anche qui c'è, come dire, un ordine,
questione della legalità,
un'ingiunzione di un giudice che è stata completamente trascurata, disattesa, non rispettata. Anche in questo caso non si sa, cioè Brown University, lei tra l'altro ha un HB1, che è il visto che consente ai cittadini stranieri altamente qualificati di vivere e lavorare negli Stati Uniti. Quindi le è stato assegnato questo H1B, quando era in Libano, lei è tornata, è stata arrestata e rispedita.
Roberto, poco meno di due minuti, allora stiamo ovviamente raccontando l'era Trump anche su questa questione dell'immigrazione, abbiamo prima citato Barack Obama, ma però giusto per capire da che cosa arriviamo, cioè quali furono i numeri dell'amministrazione Biden.
Allora, sì, allora questo è interessante, perché allora sicuramente anche proprio da un punto di vista mediatico, no, di grande propaganda, quello che l'amministrazione Trump sta facendo appare davvero un'operazione in grande,
vero,
no?
Certo.
Di blocco, delle strategie anti-immigrazione, eccetera. Però poi ci sono i dati. Allora, sicuramente, la questione reale è quella delle deportazioni, no? Perché poi è questo. Trump aveva promesso mettere in atto la più grande deportazione di massa che l'America avesse mai conosciuta, più grande, superiore persino all'Operation Wetback del 1954, 1 milione di messicani rimandati a casa dal presidente di allora Eisenhower. Dice: io farò ancora di più in un anno. Allora, in realtà, allora, nel mese di febbraio, soltanto nel mese di febbraio, gli Stati Uniti hanno arrestato 23.000 persone e ne hanno deportate 18.000. Vuol dire, allora, ogni giorno, la media di ogni giorno sono 600 persone, quindi molte di più delle 255 che venivano mandate a casa ai tempi di Biden, ma comunque molto al di sotto del risultato che Trump aveva sbandierato, cioè non riuscirà mai ad arrivare al milione di persone con 600 persone al giorno. Quindi una delle possibili spiegazioni anche per cui appunto ci sono queste operazioni fortemente anche mediatiche, no? Ti blocco, ti mando a casa, l'Alien Enemies Act, eccetera, e anche proprio il fatto che probabilmente, come dire, queste operazioni poi nascondano l'altra parte, e cioè che il ritmo delle deportazioni non è come Trump aveva promesso e come ci si era aspettati.
Ci sentiamo la prossima settimana con Acom America. Grazie Roberto Festa.
Grazie Emanuele Valenti.
Ciao.